Abbiamo vissuto ieri il Giovedì Santo, la messa nella cena del Signore e poi abbiamo pensato alla sua cattura nell'orto degli ulivi, alla sua prigionia, ai suoi processi. Oggi Venerdì Santo, continuiamo a seguirlo, ecco, tra la casa di Pilato, quella di Caifa, Erode e le torture. E poi vivremo nel pomeriggio, alcuni presto, nel primo pomeriggio, altri più tardi, la celebrazione del Venerdì Santo nella Passione del Signore. Io l'ho sempre vissuta, cioè insomma, quando l'ho celebrata, l'ho celebrata spesso nel rito romano, e quindi seguo anche per questa meditazione questa celebrazione, anche se l'ho fatta tante volte anche nel rito ambrosiano, che pure è molto suggestiva, e segue la narrazione della seconda parte della Passione del Signore secondo il Vangelo di Matteo. Invece nel rito romano si legge la Passione del Signore secondo il Vangelo di Giovanni, sempre la si legge nel Venerdì Santo. E soprattutto, e poi diciamo, questo racconto della Passione del Signore è introdotto da un brano del profeta Isaia, un altro dei canti del servo di Yahweh, che stiamo leggendo in tutta la settimana santa, e poi da un passo della lettera agli ebrei. Io cerco di prendere qualche spunto proprio dalla liturgia del giorno per questa nostra orazione personale, questa nostra preparazione anche e alla celebrazione del Venerdì Santo e il vivere per vivere bene insieme al Signore queste ore, no? Ecco, allora io uno spunto che prenderei, comincio a leggere qualche passo dal libro del profeta Isaia, no? E forse di tutti i canti del servo di Yahweh, il più famoso, il più vicino alla passione di Gesù, no? E in effetti, bene, allora leggo alcuni passi, no? Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, che si meraviglieranno di lui molte nazioni, i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, perché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Fino a questo punto la narrazione del profeta Isaia sembra così, appunto, piena di successo, di gloria. Poi improvvisamente passa a questa descrizione dell'uomo dei dolori, no? Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, disprezzato e reietto dagli uomini. Uomo dei dolori che ben conosce il patire. Come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce, si sazierà della sua conoscenza. Al giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini dei potenti e gli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi mentre egli parlava, portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. È impressionante che a questo punto, che il profeta Isaia abbia avuto l'ispirazione del Signore per intravedere, anzi vedere con tanta chiarezza, questo cosiddetto sacrificio vicario, cioè il servo di Yahweh si offre per noi tutti, no? Prende su di sé tutti i nostri dolori. Io penso che la considerazione che volevo fare a proposito di questa prima lettura della funzione della celebrazione del Venerdì Santo è questa: Gesù è l'uomo dei dolori, anzi Gesù, tu sei l'uomo dei dolori. E questo per noi è molto importante, cioè sei l'uomo dei dolori, cioè tu hai sofferto tantissimo, hai sofferto tutto questo che poi noi oggi stiamo meditando e vedremo in questa celebrazione della Passione, adoreremo la croce, poi andremo a fare la Via Crucis. Alcuni insieme col Papa o altri posti, insomma, il fatto che tu sia l'uomo dei dolori ci può dire tantissimo, però almeno una cosa, cioè che quando noi soffriamo, quando noi abbiamo un dolore e molte persone oggi, cioè sempre, la vita umana è carica di dolori, sempre però magari si alternano gli uni gli altri. Invece in questo momento molti, un po' in tutto il mondo, hanno delle difficoltà grandi di vario tipo, no? I malati, i morti, persone cariche che muoiono, fatica nel lavoro, fatica dolore per vedere che non arriviamo, che anche se volete, alcuni tipi di organizzazioni funzionano, altre di meno, altre si fermano, non arrivano come dovrebbero e così via, no? Timore per gli aspetti del lavoro, il lavoro che si è bloccato, il lavoro che manca, il lavoro che forse mancherà, il lavoro che è più difficile da casa, no? Per esempio, quelli che hanno il lavoro da casa stanno notando che è più lento, che è più faticoso, è più interrotto, è più, cioè, la testa è più, insomma, è più obnubilata e così via, no? Ecco, l'educazione dei figli, la loro istruzione, le scuole che sì, fanno un lavoro bellissimo, meraviglioso, ma ovviamente non è l'ideale, no? Però non è l'ideale per la loro educazione, la loro formazione, la loro istruzione, no? Il loro studio e così via, no? Cioè ciascuno di voi può pensare, io non posso citare ogni possibile dolore, no? E il dolore appunto di non potersi incontrare con gli amici, di non poter incontrare i propri cari, di non poter andare soprattutto vicini a quelli che stanno male, a quelli che stanno morendo. Allora, in tutto ciò, avere presentato davanti a noi Gesù che è uomo dei dolori, quindi si è addossato, si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Quindi, poi noi lo giriamo castigato, percosso degli umiliati, questa è la mentalità del popolo di Israele, che quando uno ha un male, una malattia, una sofferenza, una condanna, vuol dire che è Dio che lo ha giudicato. Invece, però, al di là di questo, noi rimaniamo su quest'idea: Gesù è uomo dei dolori, si è addossato i nostri dolori, no? Per cui noi possiamo pensare che, cioè, ci è facile sentirlo vicino, ci è facile sentirci capiti da Lui quando soffriamo, ci è facile affidarci a Lui perché Lui ci comprende. Ecco, il Salmo 30, no, che si legge dopo, in te, Signore, mi sono rifugiato, il ritornello è Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, questa parola che Gesù dice sulla croce, no? Mai sarò deluso, difendimi per la tua giustizia, alle tue mani affido il mio spirito, tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Ecco, questa è una cosa che vedevamo anche nella celebrazione di mercoledì, chi l'ha seguita, cioè come in questi salmi che parlano di Gesù profetizzando quello che gli sarebbe successo a livello della sua passione, perché pensate, dice: sono il rifiuto dei miei nemici, persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti, chi mi vede per strada mi sfugge, sono come un morto lontano dal cuore, come un coccio da gettare, no? Ecco. Però allo stesso tempo sono salmi che prevedono questo dolore anche morale, non solo quello fisico, non solo quello dei chiodi, dei flagelli, terribili, no? Della croce, ma anche il dolore di essere rigettato, di essere condannato, di essere appunto considerato peccatore da tutti. Eppure la reazione del Signore, cioè questi salmi profetizzano che la reazione del Signore è: nelle tue mani consegno il mio spirito. Quindi io confido in te, Signore, dice il Salmo, tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Ecco, questo Gesù sofferente, Gesù che ti sei caricato tutti i nostri dolori, insegnaci a fare questo che tu fai. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Cioè, se tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto e salvami per la tua misericordia. Ecco, e poi c'è l'invocazione, vedete, no? Da partire da lui è come se ci dicesse a tutti noi: siate forti, rendete saldo il vostro cuore. Quindi Gesù, ascoltiamo questa tua parola, no? Però donaci la grazia di affidarci a te, di confidare a te i nostri dolori e poi insieme con te dire, metterci nelle mani di Dio. Dona questa grazia soprattutto ai malati, no? E a coloro che sono moribondi, no? Che hanno insomma, questa terribile malattia che soprattutto quando non è presa per tempo, non è curata in modo adeguato, insomma, poi va avanti a distruggere tutto il nostro organismo e provoca la morte, no? Allora. E, ecco, allora poi dopo in questa celebrazione del Venerdì Santo, dalla lettera agli Ebrei, leggiamo, fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Non abbiamo infatti un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Per cui a volte il Vangelo, appunto, noi possiamo dire: ecco Gesù, tu hai sofferto anche questo, so, l'incomprensione, la persecuzione, insomma, la solitudine, e poi dopo il giudizio ingiusto, il tradimento. I testimoni che testimoniano il falso, eccetera. Però anche in altre circostanze dei nostri dolori e delle nostre sofferenze possiamo pensare: Gesù, tu questo lo hai vissuto, anche se storicamente magari non possiamo trovare nel Vangelo traccia, però è ovvio che tu nella tua passione e nella tua morte in croce hai preso su di te tutte le nostre sofferenze, tutti i nostri dolori li hai vissuti in anticipo, come dire. E quindi ecco anche qui la lettera agli Ebrei dice: quindi accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia, trovare grazia e essere aiutati al momento opportuno. Cioè veniamo da te con fiducia, ecco, il nostro atteggiamento di fronte al crocifisso, no? Non è solo compassione per la pena ricevuta dal Gesù, ma anche dire tu mi puoi comprendere perfettamente. E poi dice anche un'altra frase impressionante. Cristo infatti nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a Dio che poteva salvarlo da morte e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio in parola obbedienza da ciò che patì e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Vedete, a volte ci sono altri passi della scrittura, sia dell'Antico Testamento come profezie, sia in questo caso è una lettera, diciamo, apostolica, che dà un'interpretazione ancora più chiara di quelle cose che il Vangelo dice a volte in modo molto sintetico. Il Vangelo, per esempio, della preghiera di Gesù nel Getsemani dice che provò angoscia, che sudò sangue, il Vangelo di Luca, e cose di questo tipo, e poi un angelo viene a consolare, visto che gli altri stanno dormendo, i tre discepoli. Però questa lettera agli ebrei dice una cosa molto forte, dice: nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime. Lo dice, come dire, in modo più esplicito, come fu la preghiera di Gesù. E dice: Padre, se è possibile, passi da me questo calice. Quindi anche in questo, Gesù, come ci sei vicino, cioè la tua preghiera, tu che sei il figlio di Dio, che parli con tuo padre, lo preghi e poi, in un certo senso, non viene esaudito subito, dopo, con la risurrezione viene esaudito, ma al momento invece il padre ti chiede di fare quel passo perché è importante per la salvezza di tutti e tu accetti. Però tu hai pregato con forti grida e lacrime, quindi anche in questo senso possiamo sentirti vicino quando anche noi, presi dai più diversi e profondi dolori che accompagnano la vita dell'uomo sulla terra, non ci sono solo dolori, ma il dolore è sempre presente, noi possiamo sentirci di pregare con forti grida e lacrime, lo hai fatto anche tu, Gesù, e tu ci puoi comprendere. Ci puoi comprendere. Viene in mente quell'episodio delle lacrime di Gesù quando si trova davanti a Maria di Betania e lei piange, no? E quasi anche in quel Vangelo di Giovanni si dice che lui è. E come dire, è quasi più sottolineato il pianto disperato, disperato non si può dire perché c'è speranza, ma il pianto a dirotto, la commozione fortissima, il turbamento profondissimo di Gesù, quasi più forte, più descritto del pianto di Maria. E anche questo Gesù ci conforta nel venire. Nella nostra relazione con te, nella nostra preghiera davanti alla croce, qua sempre e soprattutto quando siamo noi afflitti da tutte le nostre difficoltà, tu, dalle nostre debolezze, tu sei stato messo a parte delle nostre debolezze, tu le hai vissute, tu le hai sofferte, no? E poi dopo, a questo punto, si passa alla lettura della Passione secondo Giovanni. Nella quale Gesù tu manifesti all'inizio la tua divinità, la tua forza. Vai appunto al di là del torrente dove c'è il giardino dove abitualmente ti trovavi con i tuoi, quello che noi chiamiamo l'orto degli ulivi, il Getsemani, no? Anche Giuda va lì perché sa perché è il luogo dove andavate abitualmente e vi riunivate con i tuoi discepoli a pregare, a parlare, a riposare. E Gesù, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi, cioè Gesù, tu vai incontro a Giuda che ti vuole tradire. E dici loro, chi cercate? E risposero, Gesù il Nazareno, dobbiamo pensare che c'è buio, anche se c'è la luna piena di Pasqua, disse loro Gesù: Sono Sono io, dirà con loro anche Giuda il traditore. Appena disse loro sono io, indietreggiarono e caddero a terra. E molti commentatori pensano che questo sono io, che può essere anche scritto io sono, è il nome di Dio, è il nome che Dio dà di se stesso a Mosè. E quindi ha questa potenza straordinaria. Loro cadono per terra. Quindi ci fa capire che tu, Gesù, ti lasci prendere. Cioè, non, è appunto come dicevi anche a Pietro, ma no, lascia perdere la spada, no? E glielo dice qui dopo, ma nell'altro, qui dice, poi Pietro tira fuori la spada, colpì il servo del sommo sacerdote, gli tagliò l'orecchio destro. Un altro Vangelo dice che poi Gesù glielo cura. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo. Un altro evangelista dice che Gesù dice: ma non potevo chiedere a mio padre, mi avrebbe dato subito 12 legioni di angeli. È bello vedere come Gesù parla il linguaggio con molta conoscenza, il linguaggio militare romano. Legioni, 12, no? Che è il numero, insomma, tipico. Allora, noi, ecco, quindi vediamo all'inizio la potenza di Dio. Quindi tu lasci che ti prendano, tu vuoi che ti prendano, non, è liberamente che vai alla morte, no? Bene, allora dopo c'è una. Quando rileggevo questo Vangelo secondo Giovanni, mi veniva in mente, insomma, le fiction, i film, i libri, anche i libri di avventure, i libri di azione, cioè. Sembra quasi che questo sia scritto con questa tecnica, cioè si intersecano le scene che quindi ci tengono col fiato sospeso, no? Che a un certo punto c'è l'altra scena, entra la scena di Pietro che seguiva Gesù con un altro discepolo, per vedere come va a finire, dice un altro Vangelo da lontano, dice il Vangelo di Matteo. E qui si ferma fuori, vicino alla porta, l'altro discepolo torna fuori, parla alla portinaia, fa entrare Pietro e lì avvengono, in questo cortile, avvengono i due tentativi di far dire a Pietro che era con dei discepoli suoi e lui nega, ecco il rinnegamento di Pietro, no? E poi dopo diciamo così, la telecamera o il montaggio si sposta su Gesù all'interno dell'interrogatorio con il sommo sacerdote che gli chiede sui suoi discepoli, sul suo insegnamento, e Gesù dice: io ho sempre parlato apertamente, sempre insegnato nella sinagoga, nel tempio, non ho mai detto nulla di nascosto, perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Questo è un discorso assolutamente saggio, perché dice: io do testimonianza di me stesso, fai testimoniare altri. A questo punto, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote. Noi dovremmo imparare, tutti quelli che sono sottoposti a un'autorità devono evitare di fare gesti o di dire cose solo per fare contenta l'autorità. Dobbiamo essere sempre molto veri, molto autentici, molto giusti. Infatti Gesù a quel punto, lo stesso Gesù, tu Gesù che avevi insegnato, se ti percuotono su una guancia destra tu dai la sinistra, lo stesso Gesù non fa questo che ha detto, che ha insegnato, ma dice: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Io penso che questa frase sia detta per aiutare cioè non gli avrebbe fatto del bene a questo servo, insomma, se Gesù avesse detto: ah, mi percuoti, anche dall'altra parte. Vuole che lui si renda conto che ha sbagliato, guardi dentro se stesso, si converta in sostanza, no? Anche per lui Gesù va sulla croce. anche per Giuda, anche per il sommo sacerdote, veramente per tutti. Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Vedete, anche questi racconti, adesso mentre vi parlo, ti faccio questa meditazione, mi viene in mente, magari questo servo veramente si è convertito e lo ha raccontato nella prima chiesa cristiana, no? Non lo so, se ho il testimone può essere il discepolo amato che è riuscito a entrare e a guardare la scena. Comunque, qualcuno lo ha raccontato, no? Questo episodio. Intanto Simon Pietro, ecco, torna, il montaggio è fantastico, no, del quarto Vangelo. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi, gli dissero: "Non sei anche tu uno dei discepoli?" E torna la scena fuori e gli negò: "Non lo sono, ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio." Quindi vedete che la solidarietà familiare. Disse: "Non ti ho forse visto con lui nel giardino?" Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. E quindi si realizza la profezia, no? Che Gesù gli aveva fatto a Pietro, no? Mi rinnegherai 3 volte prima che il gallo canti. Condussero poi Gesù nella casa del pretorio, era l'alba, ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Qui c'è la questione che ci sono probabilmente diverse date in cui celebrano la Pasqua. Gesù l'ha celebrata prima, questi la celebrano dopo, ma non entriamo in questa interessante questione, ma è molto tecnica. E allora a questo punto interviene Pilato, che domanda: "Che accusa portate contro quest'uomo?" E loro dicono: "Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato", e non dicono la. Non dicono, no? Allora Pilato dice: "Allora prendetelo voi, giudicatelo secondo la vostra legge. A noi non è consentito mettere a morte nessuno." Questo è un fatto chiaro, anche la storia lo ricorda, no? Mi ricordo che nei corsi di storia romana all'Università Cattolica c'era la professoressa Marta Sordi che fece proprio un corso su queste cose. Insomma, ecco, ci spiegava che effettivamente i romani, diciamo, come dominatori, non consentivano al popolo dominato, in particolare agli ebrei, di condannare a morte nessuno. E quindi è questo il motivo per cui Gesù viene crocifisso, che era il modo romano di condannare a morte, no? Perlomeno era uno dei modi che loro avevano, perché se no, se fossero stati gli ebrei, cioè quindi questi dottori della legge, l'avrebbero lapidato, avrebbero fatto in altri modi, no? Aveva portato a compimento la condanna a morte in altri modi. E quindi Giovanni, commenta: "Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire." Gesù aveva predetto la crocifissione, no? Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: "Sei tu il re dei giudei?" Gesù rispose: "Dici questo da te o te l'hanno detto, o ti hanno parlato di me altri?" E Pilato dice: "Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?" E Gesù rispose: "Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù." Allora Pilato gli disse: "Dunque tu sei re?" Rispose Gesù: "Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è della verità ascolta la mia voce." Gli dice Pilato: "Che cos'è la verità?" E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: "Io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei?" Cerca Pilato, effettivamente io sono colpito, soprattutto in questo Vangelo, ma non nel solo. Il Vangelo di Giovanni narra con molto dettaglio i dialoghi di Gesù con Pilato e si vede che Pilato più volte tenta di liberarlo perché è colpito dalla figura di Gesù. Gesù sicuramente gli dà credito di poter dialogare con lui, sia perché l'autorità, ma non solo, ma perché probabilmente nota in quest'uomo una certa capacità di una certa ricerca, eh? Quindi, mentre davanti a Erode sta totalmente zitto Gesù, non lo ritiene degno di nessuna sua parola, invece con Pilato dialoga. Però gli altri gridano di nuovo: non costui, ma Baramba, e Baramba era un brigante. Mi viene in mente, ma non c'entra niente, ma così possiamo, insomma, in qualche modo renderci conto di come la passione di Gesù converte, no? Quante persone sono convertite davanti a un crocifisso leggendo il Vangelo della passione di Gesù. E infatti anche mi ricordo che quell'attore che fece Baramba, no, nel film sulla passione di Cristo, quel film che ricostruiva, molto noto, no, che ricostruiva, girato a Matera, e tutte le, anche la lingua aramaica, la lingua latina, ecco, e quell'autore racconta, commosso, come si convertì, no, durante quelle riprese, e lo stesso Gesù, quell'autore che fa Gesù, pure ha dei racconti impressionanti in questo senso. Allora, tornando a noi, ma per concludere la meditazione, perché questa meditazione ha il senso di introdurci verso la celebrazione del pomeriggio, della sera, e quindi a questo punto noi ci interrompiamo, no? Continuerete ad ascoltare nella lettura della passione di Gesù, del Signore secondo Giovanni, i dialoghi di Pilato con la folla, sempre con le autorità giudaiche, e poi con Gesù, e poi ha paura a un certo punto di lui, perché si rende conto che c'è una dimensione misteriosa, no? Da dove vieni, chi sei tu? E poi cerca di rimetterlo in libertà per le sue parole, però gli altri lo ricattano, no? Se liberi costui non sei amico di Cesare, quindi vabbè, e quindi alla fine Pilato cede e poi fa scrivere quella famosa iscrizione, e poi ecco, si passa a tutta la scena della crocifissione e della morte di Gesù, che vi lascio considerare, poi magari ci torneremo su domani nella meditazione del Sabato Santo, che sarà forse un po' più incentrata sulla figura di Maria. E adesso l'ultimissima considerazione, cioè Gesù, vedete che Gesù viene condannato da tutte le dimensioni umane in gioco, dalle autorità del popolo dominante conquistatore dei Romani, dalle autorità giudaiche, dall'opinione pubblica della folla, eh? E quindi da Erode, insomma, e poi in qualche modo dagli amici che l'hanno consegnato. E non è condannato da loro, ma è lasciato solo da quelli che scappano via. Insomma, sono veramente pochi quelli che restano con Gesù. E le donne, alcune donne e il discepolo amato, cerchiamo di stare con loro, vicino al Signore, per dirgli la solidarietà del nostro dolore e la consolazione del nostro amore.